Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Io sono Monica Bonetti e al centro di questa puntata c'è uno dei generi più frequentati dalla pittura, il paesaggio. Un tema che ci è suggerito in modo quasi naturale dalla mostra attualmente in corso al Museo d'Arte della Svizzera Italiana, Lago Maggiore, mostra del pittore svizzero Thomas Huber che il MASI ha allestito al piano meno 2 della sua sede a Lac. Visiteremo la mostra tra poco proprio in compagnia dell'artista che ci illustrerà alcuni dei temi che gli sono particolarmente cari, oltre al suo metodo di lavoro. Ma di paesaggio continueremo poi a parlare con lo storico e curatore d'arte Marco Franciolli per interrogarci su come il genere della pittura di paesaggio attraversi l'intera storia dell'arte e riappaia nell'arte contemporanea trovando un suo equilibrio tra figurazione e astrazione. Anzi, come l'arte contemporanea veda un riemergere della pittura figurativa che si esemplifica proprio nella resa del paesaggio e della natura. Naturalmente nel farlo gli artisti contemporanei mutano tecniche e stilemi, mutano insomma il loro guardare la realtà circostante e forse anche il rapporto che propongono con essa a chi osserva le loro opere. Di tutto ciò parleremo con Marco Franciolli che ci fornirà anche alcuni punti di riferimento per individuare quelli che oggi sono gli esponenti più rilevanti della pittura che guarda al paesaggio. In conclusione, una selezione delle notizie che arrivano dal mondo dell'arte completerà la nostra scaletta. Scaletta che inauguriamo però, come sempre, con la prima pagina musicale della colonna sonora curata da Barbara Tartari.
Che non se me olvide con tanto problema pa' que hago canzone. Yo vine a este mundo a llenar con mi música los corazones. Cuando la cosa apriete, tú ponte pantalones y no te desmorones. Ay, papá, yo me voy pa'l bembé y no me llore. Ay, papá, yo me voy pa'l bembé.
Que la niña del violín se arrebata los tambores.
Prendiendo una vela le pido a mi ocho que no me abandone. Y cuando la cosa se ponga difícil busca soluciones. A él si te hace falta altura en cara más tentacones. No te desmorones.
Arrebatan los tambores.
¡Ey! ¡Pa! ¡Pa! ¡Quin, quin, quin! ¡Ah! ¡Pa! ¡Quin, quin, quin! ¡Ah! ¡Oh!
Un brano recentissimo della cantante cubana naturalizzata svizzera Ilian Canizares. Bembé, il titolo del brano, che richiama qualche sonorità caraibica ed è tratto dall'album Habana Bahia. Nato a Zurigo nel 1955, Thomas Huber oggi vive e lavora a Berlino. Dopo aver frequentato il Royal College of Art di Londra e la Staatliche Kunstakademie di Düsseldorf, ha sviluppato una pittura figurativa e metafisica che dà vita a un mondo immaginario e misterioso. Il Museo d'Arte della Svizzera Italiana gli dedica fino al 28 gennaio 2024 la mostra Lago Maggiore nella sua sede dell'AC di Lugano, in un percorso espositivo elaborato in stretta collaborazione con l'artista, un percorso che presenta 70 opere tra grandi tele ad olio e acquarelli. Abbiamo visitato la mostra con una guida d'eccezione, lo stesso Thomas Huber, e per iniziare la visita siamo partiti dal cuore dell'esposizione, una sala centrale in cui si trova una serie di acquarelli, quasi dei bozzetti, dei grandi dipinti ad olio esposti sulle pareti esterne. Una sala che già da sola racconta in parte il metodo di lavoro di Thomas Huber.
Die Aquarelle sind am Ort selber entstanden, dort wo wir unser Haus haben.
Gli acquarelli sono stati creati sul posto, nella nostra casa sopra il Lago Maggiore. Sono una sorta di istantanea, dipinti sul posto, dunque in modo relativamente veloce. Poi questi acquarelli, a volte 10, a volte 20, li raccolgo, li metto in valigia e li porto a Berlino, nel mio grande studio, dove decido quali temi utilizzare per i quadri di grandi dimensioni, che sono quindi basati su questi acquarelli.
Welches der Motive ich aufgrund dieser Aquarelle in groß malen werde.
Allora, noi intanto viaggiamo all'esterno di questa sala per recarci appunto davanti ad alcune delle opere che lei poi realizza a Berlino nel suo grande atelier. Questi dipinti, queste opere, in un certo senso si riallacciano a quella che è una grande tradizione, che è quella della pittura di paesaggio svizzera. E nello stesso tempo se ne discostano anche parecchio. Però restiamo prima con le somiglianze, in qualche modo, con l'ispirazione. Come si rapporta lei con quella tradizione di rappresentazione del paesaggio?
Das ist ja sozusagen das, was man mit der Muttermilch auf.
Direi che la forte identificazione con le nostre Alpi o il nostro ambiente fa parte di ciò che in Svizzera si assorbe con il latte materno, per così dire. E questo avviene non solo a livello di arte. Praticamente tutti gli aspetti e le situazioni della vita vengono trasmesse attraverso le immagini di montagna, che si tratti di un bel paesaggio, di una natura buona o di una vita sana. Inoltre, a partire dagli anni 50 e 60, molti prodotti in Svizzera sono stati commercializzati con immagini di montagna, che si tratti di latte per il corpo, di attrazioni turistiche come Arosa, Lenzerheide e così via. Ovunque, mentre crescevo, c'erano immagini di montagne e sono sempre stato molto affascinato da queste prime immagini moderne delle montagne. Nel nostro edificio scolastico era ancora appeso il Gotthard Post di Rudolf Kohler, una carrozza che viaggia a rotta di collo sulle montagne. In seguito si trattava di pubblicità di prodotti abbronzanti o di sci e così via. Solo più tardi poi mi sono imbattuto nei dipinti di Hodler e Segantini, che ho trovato così preziosi. Sono rimasto particolarmente colpito da Félix Vallotton, i cui dipinti credo siano i più vicini a me.
Io ando nella direzione di questa grande opera, che le lascio descrivere tra un momento, perché mi sembra riprendere molti dei temi anche che sono caratteristici dei suoi lavori precedenti. L'opera è Heimkehr, fin dal titolo, insomma, è abbastanza interessante, quindi le lascio innanzitutto spiegare il titolo, dopodiché le lascio raccontare Heimkehr.
Ja, wir sehen ein Gebäude, die Innenansicht eines Gebäudes.
Vediamo un edificio, l'interno di un edificio da cui si può guardare all'esterno attraverso grandi finestre e vedere un paesaggio montuoso molto movimentato di fronte a un lago. Si tratta di un ritorno a casa, o meglio della rappresentazione di un ritorno a casa, nel senso che io sono cresciuto in Svizzera sul lago di Zurigo e per tutta la mia infanzia ho avuto davanti agli occhi la silhouette di una montagna come questa. Mi sono poi trasferito a Londra per studiare arte e poi a Düsseldorf. Mi sono spostato sempre più a nord, per così dire, uscendo da questo mondo montano per ritrovarmi in un paesaggio pianeggiante. E lì ho dovuto cercare le mie nuove fortificazioni e costituirmi le mie nuove visioni. Quando poi sono tornato effettivamente a questo mondo montano in età avanzata, ecco, questo allontanarsi e poi ritornare, questo arco di andata e ritorno, è descritto da questa immagine in cui vediamo le barche, vediamo le campane, il vento, le montagne.
Beschreibt dieses Bild, da wo wir Schiffe sehen und Glocken sehen, wo wir Wind sehen, wo wir Berge sehen.
Certo, queste campane, le montagne, ci sono tutti questi elementi di cui lei ci ha parlato, ma c'è soprattutto questa doppia visione, no? Questo trattamento dello spazio e questa consapevolezza attraverso quest'opera della differenza e della moltiplicazione dei punti di vista. Siamo nel quadro e nello stesso tempo lo osserviamo, sembra quasi di precipitare in un'opera di Escher per alcuni versi.
Ja, ich habe mich ja früher sehr stark mit Architektur beschäftigt, komme aus einem Architektenhaushalt.
Mi sono interessato fin dall'inizio e anche molto fortemente all'architettura. Vengo da una famiglia di architetti. L'architettura mi ha sempre suscitato moltissime domande e interessato soprattutto perché offre la possibilità di rappresentare lo spazio in modo prospettico, in modo da poter davvero trascendere questa tela chiusa ed entrare, per così dire, da spettatore in un altro spazio, uno spazio immaginario. Tutto ciò in questo quadro si riflette in vari modi, tra cui le campane, che formano esse stesse un volume forte, ma che trasmettono anche un senso di spazialità attraverso il loro stesso suono. E in questo caso questa spazialità è mostrata dall'interno, dalla vista centrale del quadro e anche dall'esterno, cioè dal quadro nel quadro, in cui si vede una casa verso cui viaggiano tre barche e una è carica di campane. E infine si vede di nuovo l'immagine dall'interno, cioè se ci si concentra sull'immagine principale, le tre campane sono arrivate nella casa e anche le barche sono state collocate nella casa.
Adesso ci troviamo di fronte a un dipinto che si intitola Presto la mattina, Le matin, o di mattina presto, Early in the morning, abbastanza internazionale questo titolo, manca però il titolo in tedesco.
Ja, früh am Morgen, das unser Haus steht sozusagen in der Mitte zwischen dem.
Sì, früh am Morgen. La nostra casa si trova, per così dire, a cavallo tra la Svizzera e l'Italia. Guardando in direzione Locarno-Ascona vediamo le montagne svizzere. Dall'altra parte, verso sud, vediamo il lago, quindi verso Milano. Il quadro mostra le cime delle montagne coperte di neve, baciate appena dalla prima luce, piccole cime gialle, e fa percepire il forte vento che scende dalle montagne al mattino e risale il lago, formando queste increspature che vengono verso di noi.
Ecco, questo mi sembra un ottimo esempio di questo legame tra la tradizione dell'illustrazione del paesaggio, quindi un'opera che potrebbe rappresentare molto bene un esempio figurativo, e nello stesso tempo un'opera in cui l'astrazione e il trattamento del colore sono evidentemente al cuore, al centro. Lei parlava del giallo che sulla cima di una montagna si mescola ai bianchi e agli azzurri, ma un po' in tutta l'opera, no? C'è questa presenza e dominanza del colore. Questa relazione tra astrattismo e figurativismo è un aspetto importante di questa serie.
Ich glaube, ganz wichtig ist es für mich, die Dinge, die ich sehe, zu reduzieren.
Credo che per me sia molto importante ridurre le cose che vedo. Ridurle intendo a certi colori. Forse il modo migliore per spiegare questa necessità è richiamarmi alla fascinazione che si prova nel vedere nella silhouette di una montagna un blu freddo, e nonostante siamo consci che questo blu freddo è in realtà un bianco neve, che a causa dell'ombreggiatura si presenta come blu. E allora, anche se la neve non è blu, la posso dipingere di blu. Non è gialla e posso dipingerla di giallo. E tutti capiscono questa astrazione e la traducono in una loro propria visione. E questo è il fascino di questo paesaggio che mi permette di trattare tutti i colori in modo nuovo e completamente indipendente.
Vor dieser Landschaft, die es mir ermöglicht, eben mit allen Farben neu und ganz eigenständig umgehen zu können.
Per concludere, ho chiesto a Thomas Huber di ripetere per gli ascoltatori di Rete 2 quello che, soprattutto agli esordi della sua carriera, faceva in personalissimi allestimenti performance, dove, davanti a una singola opera, che rigorosamente escludeva la presenza di esseri umani, presentava il dipinto rendendo i visitatori stessi le presenze umane dei suoi quadri. Generosamente Huber ha accettato il gioco e ci ha condotto davanti a un quadro intitolato Bellevue.
Also liebes Publikum, stellen Sie sich vor, Sie stehen oder sitzen jetzt vor diesem Bild. Nein, Sie stehen vor dem Bild in der Ausstellung. Es zeigt.
Allora, caro pubblico, immagina di essere in piedi o seduto davanti a questa immagine. Anzi no, vi trovate davanti al quadro nella mostra, che illustra una stanza, una parete con quattro aperture. Queste quattro aperture offrono la visione di un paesaggio ticinese. Si vede il Lago Maggiore e alle sue spalle le montagne nella prima luce del sole. Vi trovate di fronte a questa immagine e il mio compito è quello di presentarvela, di farvi familiarizzare con la situazione in modo tale che durante il discorso, mentre vi racconto ciò che state vedendo, vi immedesimiate sempre di più in questa immagine. Osservate di nuovo da vicino, si vedono le montagne attraverso queste quattro aperture e ci si stupisce nel constatare che la stessa veduta è dipinta come se fosse un quadro anche sul muro sopra queste quattro aperture, così che nel quadro intero sopra si possono vedere le parti mancanti, coperte dai pezzi di muro. Ci sono anche tre lampade se la luce non dovesse essere sufficiente perché l'immagine lassù sia ben illuminata. E mentre state osservando questa situazione, è mia intenzione che non stiate più davanti al quadro a guardarlo, ma che abbiate il coraggio di fare questo passo nell'immaginario e di sedervi come spettatori sulla panchina che è stata allestita davanti al paesaggio, che vi sediate ed entriate nel quadro, che, per così dire, vi sediate nel quadro, che vi troviate al suo interno e vi dedichiate alla contemplazione della situazione del paesaggio o del dipinto di questo paesaggio. Si potrebbe quasi dire che c'è ciò che si vede all'esterno, ciò che la natura ci rivela attraverso l'occhio, e poi c'è l'immagine che ci formiamo di essa, che si costruisce dentro di noi, nei nostri sentimenti o nella nostra immaginazione. Quanto sono distanti le due cose o quanto sono diverse? Perché al fondo c'è sempre il problema di cosa sia un'immagine in relazione alla realtà. E su questo riflette questo quadro.
Das reflektiert dieses Gemälde hier.
Questa era Together Wherever We Go con Teddy Wilson al pianoforte, Harwell Shaw al contrabbasso e Bert Handler alla batteria. Il brano è tratto dall'album del 1959 Play Gipsy in Jazz. Noi torniamo invece a parlare di pittura di paesaggio. Se, come ci ha ricordato Thomas Huber, i suoi maestri, gli artisti che hanno formato il suo immaginario, sono tra i maggiori vedutisti della pittura di questo genere, come Giovanni Segantini, Ferdinand Hodler o Félix Vallotton, la pittura di paesaggi, e in particolare di paesaggi alpini, è un genere frequentato da moltissima della pittura del nostro paese, e non solo in epoca romantica. Per interrogarci su come attraversi le epoche, arrivando fino alla contemporaneità, come si modifichino alcuni stilemi con l'incontro da un lato con tecniche nuove e dall'altro con stili di vita profondamente mutati, abbiamo invitato in studio un ospite che è uno storico dell'arte e che alla pittura moderna e contemporanea ha dedicato molti dei suoi studi. Buongiorno e benvenuto a Marco Franciolli.
Buongiorno.
Marco Franciolli, storico curatore d'arte, ha bisogno davvero, direi, di poche presentazioni. È stato a lungo direttore del MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana, e prima di ciò direttore del Museo Cantonale d'Arte e del Museo d'Arte di Lugano. Dal 2018 è curatore e consulente artistico indipendente. Attualmente è membro del consiglio della fondazione di Platform Dis, che è il polo museale nuovo aperto un anno e mezzo fa a Losanna. Marco Franciolli, al di là delle ragioni naturalistiche date dalla situazione geografica e morfologica che caratterizza il nostro paese, ci sono altre ragioni che rendono la pittura di paesaggio un genere così frequentato dagli artisti svizzeri, secondo lei?
Penso innanzitutto che vi sia una sorta di interiorizzazione, di una presenza nel DNA, di un rapporto intimo molto profondo con il paesaggio.
Il latte materno, come diceva poco fa Thomas Huber.
Esattamente, esattamente. Tutti noi abbiamo avuto le esperienze fin da piccoli dell'essere in montagna, del guardare la montagna, di percepire tutti questi fenomeni atmosferici legati a montagne e laghi che caratterizzano il nostro territorio. Alcuni anni fa, una decina d'anni fa, avevamo organizzato una mostra dedicata al tema del rapporto fra la creatività e la Svizzera, dal titolo Enigma Elvezia. E quello che era emerso è che imprescindibile, prima di qualsiasi altra presenza, è quella delle Alpi. E di una geografia, ma anche di una natura minerale e vegetale tipica delle Alpi. E infatti nel rappresentare il paesaggio gli artisti svizzeri sanno cogliere proprio questa particolarità di un mondo molto minerale con la presenza del vegetale e dell'acqua. E se prendiamo uno dei giganti, per me uno dei maestri assoluti del paesaggio alpino, che è Alexandre Calame, che è stato attivo nella prima metà dell'Ottocento, si vede come al di là della celebrazione della bellezza assoluta del paesaggio alpino vi è anche il desiderio di restituire, di rendere la meraviglia dei vari momenti della giornata, dei vari cambiamenti che intervengono nella luce del paesaggio.
E in questo diventa una natura estremamente dinamica, no? Proprio anche se l'interazione non è con l'essere umano, è comunque con l'interazione con l'occhio di chi la osserva, chi è capace di coglierne queste sfumature, questi mutamenti, come lei giustamente sottolineava.
Assolutamente, non è mai né una cosa fissa e neppure è esattamente quel che vedi davanti, è un passaggio dalla dimensione intima del rapporto col paesaggio alla sua rappresentazione, non tanto in termini di mimesis quanto di resa quasi emozionale di quel che vedi. Anche laddove vi è una pittura molto realistica, vi è comunque un'interpretazione.
E quanto riecheggia questo il discorso che in quel fine Ottocento gli impressionisti fanno rispetto alla natura e rispetto a come quella natura tocca il loro intimo, come con i loro, quando con i loro cavalletti se ne vanno fuori dagli studi a cercare le impressioni, a cercare il colore che rifrange, che spezza la visione delle cose, no? Questi due discorsi sembrano essere veramente estremamente intrecciati.
Sì, è un po' una triangolazione. Vi è l'esperienza degli impressionisti, che con l'intuizione che effettivamente l'ombra non è sempre nera o grigia, ma può essere viola, può essere blu, può essere rossa, Il passaggio poi al post-impressionismo, con sicuramente una delle esperienze più marcanti per gli sviluppi di tutte le avanguardie successive, che è quella dei Nabi, con questa messa al centro del colore, della questione del colore fondamentale, non solo in termini di resa di ciò che vedi, ma come espressione, e che aprirà le porte poi anche all'espressionismo tedesco e così via. Ma soprattutto l'esperienza dell'École de Barbizon, dell'andare fuori a dipingere in natura, direttamente in rapporto con il paesaggio. Sono tre momenti assolutamente fondanti di tutto quel che sarebbe poi avvenuto durante il Novecento su fino al contemporaneo, nella possibilità di riattualizzare uno dei temi iconografici centrali, che è quello del paesaggio.
Dunque, dopo Thomas Huber, magari se qualcuno volesse in questa settimana rifare un percorso, un paesaggio, può spostare al Museo d'Arte di Mendrisio, dove con la bella mostra su De la Fresnais e a proposito di Nabis può trovare proprio quanto lei ci dice anche nel trattare il paesaggio, no? Per alcuni aspetti. Paesaggio in cui qualche anno dopo, però, se facciamo così un po' a volo d'uccello un piccolo percorso, in questi ultimi 200 anni, diciamo 150 anni di storia dell'arte, irrompe un elemento che scardina un po' il rapporto degli artisti, dei pittori in particolare, con le vedute, e cioè irrompe la modernità, una vita che non è più di stampo prettamente rurale e in cui dipingere un paesaggio può diventare anche dipingere non un monte, una campagna, una veduta, un fiume, ma la città stessa, la modernità.
Sì, in effetti il cambiamento che interviene nel paesaggio, nella veduta, è rappresentativo di una trasformazione anche sociale, di tutto quanto sta avvenendo. Citerei in questo caso sicuramente Moccioni con i dipinti sulle periferie urbane, con la presenza di ciminiere, di edifici industriali, e a partire da lì anche, per esempio, c'era stata questa mostra a Villa dei Cedri a Bellinzona dal titolo Paesaggi a confronto, arte, natura e società in Svizzera tra il 1850 e il 1920, e nella mostra si guardava proprio anche come si trasforma il paesaggio, e quindi anche l'arte nella rappresentazione del paesaggio deve adeguarsi e deve introdurre elementi, per esempio la ferrovia, il più banale, il più evidente, però cambia proprio il rapporto col paesaggio. Per me personalmente la cosa che trovo anche interessante da guardare un po' più a fondo è il passaggio dal tema della rovina come presenza unica e in lontananza magari la figurina che è relazionata col costruito dell'umano in mezzo alla meraviglia del creato e della natura, come si cambia anche questo rapporto, e quando vi è la presenza di un costruito umano non è in senso romantico ma in senso anche critico di una presenza che può essere disturbante nel paesaggio.
Forse avremo modo di tornarci tra poco parlando proprio di un artista contemporaneo che su questi stilemi ha giocato nella sua opera. Nell'arte contemporanea la presenza della natura può risultare meno presente, più concettualizzata e nascosta, ma è comunque in molti casi una costante anche in quegli artisti in cui magari non ce lo aspetteremmo. Sto pensando in particolare a Not Vital, che è un artista grigionese, quindi immerso in quei paesaggi di cui parlavamo prima, in quelle montagne dove l'elemento vegetale e quello cristallino si intrecciano, no? E che ha fatto nella sua opera alcuni accenni a elementi tipicamente montani che magari sono meno percepibili, ma che sono appunto, che ne segnano in fondo quell'impronta di cui parlavamo poco fa.
Sì, indubbiamente per Not Vital la presenza di elementi di un determinato contesto dove lui sta lavorando è ricorrente, ma nel caso del rapporto con un paesaggio che è quello della sua infanzia, anche della nostra, è per esempio quando noi abbiamo presentato un'esposizione anni fa con delle cosiddette torte di mucca, tutti noi abbiamo il ricordo dell'esperienza.
Abbiamo chiamato in questo modo gli escrementi.
E che ha realizzato in bronzo, e sul pavimento della sala del museo c'erano queste presenze, e visitando la mostra col pubblico, per chiunque era quasi uno stimolo a riecheggiare o a rievocare la passeggiata da bambino, il calcio dato, oppure che c'era la presenza di un rametto di pino incastrato dentro, eccetera. Quindi è un modo giocoso, con l'ironia tipica di Nordvital, ma allo stesso tempo è molto più profondo di quel che sembra, perché la restituzione di un'esperienza del paesaggio.
Ecco, pensando all'arte contemporanea, quali sono gli esponenti più rilevanti della pittura che guarda al paesaggio, secondo lei?
Allora, argomento larghissimo, per cui io porterei l'attenzione su un artista svizzero che secondo me negli ultimi decenni ha approfondito in modo davvero significativo questo tema, ed è Franz Gerch, purtroppo deceduto lo scorso anno, nel 22. E citerei il ciclo delle quattro stagioni, un ciclo che ha realizzato sull'arco di 3 anni, utilizzando delle immagini di uno scorcio di bosco, di un sentiero, nelle vicinanze di casa sua, ritratto nelle quattro stagioni. E poi ha realizzato su delle tele di 3 metri per 5, tele di cotone non preparato con tempera, le quattro stagioni. La cosa interessante è che immediatamente c'è questa capacità di restituire esattamente la visione nelle diverse stagioni, ma se si osservano i quattro dipinti, e per chi fosse interessato può andare a Burgdorf al museo di Franz Gerch per poterle ammirare dal vero, e sono davvero straordinarie, si vede come l'artista ha dovuto interrogarsi anche sulla pennellata e sul segno astratto che compone poi una visione che apparentemente è quasi iperrealista, e diventa un modo per approfondire, attraverso anche la tecnica della resa del paesaggio, della luce, delle fronde, dei sassolini sul sentiero, eccetera, interrogarsi su quali possibilità tecniche sono le più adeguate per poter rendere questo paesaggio. Allora, è rappresentativo di quale può essere un atteggiamento nell'arte contemporanea rispetto al tema del paesaggio, dove indubbiamente vi è una componente concettuale, ma questa non interferisce minimamente con l'amore, l'emozione, il piacere del rapporto con la natura e col soggetto.
Ecco, perché è interessante come appunto questi artisti guardano il paesaggio. In fondo, lei prima accennava a elementi critici che vengono in qualche modo introdotti, ora parla dell'amore, del piacere, dello stare comunque in una situazione open air. Ecco, c'è qualcosa di mutato secondo lei? C'è in questo aspetto, o forse in quello della tecnica da adottare per riprodurre il paesaggio, qualcosa di mutato come atteggiamento dell'artista nei confronti della rappresentazione della natura?
Forse si può cogliere in senso generale, passando da un artista all'altro, quello che è un po' l'ergiton, la presenza anche di aspetti che segnano la nostra contemporaneità, quindi l'ecologia, le risorse, la sostenibilità, anche in riferimento al paesaggio. Quindi io sono convinto che nell'evoluzione della storia dell'arte vi sia sempre stato un rapporto tra la società, l'attualità e il modo in cui si fa arte. E lo stesso anche oggi, dopo aver avuto questo punto di arrivo molto radicale del minimalismo e dell'arte concettuale, dove si raffredda tutto e si azzera tutta la parte più emozionale, è riemerso, la pittura era quasi un tabù per un certo periodo, per come la intendiamo, si è visto un ritorno con possibilità nuove, inedite, e soprattutto con una grande apertura verso tutte le tecniche pittoriche per poter rendere questo tema del paesaggio. Ed è interessante osservare quando si visitano per esempio le fiere d'arte, negli stand che presentano giovani artisti, quanti si stanno confrontando con il paesaggio.
E quanti anche tornano in questo senso a una forma di pittura figurativa?
Sì, il ritorno alla figurazione è un ritorno però molto libero, di nuovo, nel senso che la questione che era un tabù, per esempio negli anni 70, quando mi stavo formando, era quasi un tabù il pensiero dell'arte figurativa, perché si identificava la modernità e la contemporaneità con l'astrazione, con un altro tipo di arte. Oggi si vede il ritorno alla figurazione anche con i due temi principe della figurazione, il paesaggio e la figura. E entrambi sono estremamente presenti oggi.
Ce lo ricordava anche Thomas Huber, no? In questo suo equilibrio tra figurazione e astrazione. Thomas Huber, che appunto non è decisamente l'unico esponente. E pensando ad altri, pensando a casi recenti anche nella Svizzera italiana e in questo caso anche a un artista svizzero-italiano, mi viene in mente Andrea Gabutti, di cui è stata esposta una mostra monografica lo scorso anno, nel 2022, a Villa Pia a Porza, e di cui lei ha curato una monografia, Opere scelte, l'anno precedente, edita da Casa Grande. Andrea Gabutti, dove lei scrive proprio in quel catalogo, la forma però è evocata più che definita, l'immagine è un ricordo di una forma più che la sua riproduzione. Ecco, in che senso ci vuole spiegare un po' questo, in che modo Andrea Gabutti mescola e trova il suo equilibrio tra figurazione e astrazione?
Sì, ho seguito per 30 anni l'evoluzione del discorso artistico di Gabutti, lo trovo molto interessante proprio per come si è precisato sempre di più, e quanto lei diceva riguarda soprattutto l'utilizzazione del tratto, della traccia, del segno quale elemento significante nell'opera, al di là del soggetto, che è comunque presente e interessante, però io trovo che la dimensione significante nell'opera di Gabutti è proprio quella del tratto e del segno. In questo senso diventa l'esperienza più marcante quella del guardare una piccola incisione di Bartoli Mimène, artista della prima metà dell'Ottocento, che è stato anche docente di Hotler, è stato molto importante per la pittura di paesaggio in quel periodo, un po' per tutta l'arte svizzera, e Andrea Gabutti, che ammira il lavoro di Bartoli Mimène, ha trovato per caso in un mercatino una piccola incisione di 9x12 centimetri dove era raffigurato un paesaggio con una piccola rovina e con queste fronde dominanti molto presenti. Gabutti prende questa incisione quale fonte primaria e la trasforma realizzando un disegno monumentale di 3 metri dove il segno si dilata, il segno che nell'incisione è sottilissimo, è di un millimetro, anche mezzo millimetro, un segnetto, si dilata fino a diventare di 10 centimetri, 15 centimetri. Quindi c'è una completa, uno stravolgimento di quello che è il senso dell'incisione. Ma al tempo stesso, quando lo si ammira, proprio per la dimensione monumentale del disegno, si percepisce la struttura disegnatoria, che è quella simile a quella dell'incisione, ma ti propone un'esperienza dove tu sei dentro questa immagine. Il visitatore è in piedi di fronte a un disegno talmente monumentale che tu sei all'interno di questa raffigurazione. E definire tutta l'opera è proprio l'intreccio e il tratteggio di questi segni sulla superficie.
Quello che lei dice mi fa così curiosamente associare per un altro aspetto Andrea Gabutti e Thomas Huber, e cioè per questo desiderio di far cadere l'osservatore dentro l'opera, no? Che forse non è un caso, forse non è nemmeno solo loro, però ecco, questo osservare quel paesaggio finisce col farci precipitare come in una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie, dove l'osservazione è talmente partecipata da renderci protagonisti del quadro stesso.
Sì, in effetti il tema, per esempio, dei formati delle opere è tutt'altro che banale, E questo gigantismo
vale anche per Gershwin, di cui parlava prima, infatti.
Assolutamente, ti sembra di poter entrare e camminare su quel sentiero. Ma riguarda proprio anche la scelta di lavorare sul grande formato. Va da un lato, quel che diceva anche Matisse, che un quadrato di un centimetro non è come 10 centimetri di blu, insomma, cambia. Ma è soprattutto questa esperienza nella fruizione che porta proprio per la dimensione a entrare nello spazio della pittura. Cioè, Fontana ce lo proponeva in un altro modo, ma oggi spesso gli artisti propongono questa esperienza di essere in uno spazio altro, che non è quello fisico ma è proprio quello dell'opera. Ma adesso, parlando così liberamente, mi viene in mente l'esperienza dell'osservazione di un dipinto di Rothko. È la stessa, esattamente la stessa cosa. Può essere un paesaggio, anche quello, astratto, dove tu ti perdi, entri e hai questa esperienza.
Mi vengono in mente alcuni monocromi di Anish Kapoor, invece, che
assolutamente,
ti fanno assolutamente cadere, ti fanno perdere, no, la percezione. Sì. Cioè, come può essere un paesaggio una cosa nera, insomma.
Eh sì, la vertigine dell'opera.
Ecco, lei prima accennava al mutamento di certi stilemi nei confronti della pittura romantica. La rovina è quasi un luogo comune nella pittura romantica, che si inserisce nel paesaggio. Proprio pensando a quell'incisione trovata su un mercatino da Andrea Gabutti, che ha dato il via a una serie di opere, mi riporta a quel discorso, perché il trattamento delle rovine muta, cioè muta e nello stesso tempo è analogo. Ci racconta lei come?
Sì, per esempio, proprio nel caso di Gabutti, dopo aver lavorato su temi riferiti alle opere di Barthélemy Mann, passa a rappresentare delle situazioni di natura dove sono presenti delle costruzioni che però sono in rovina, tra virgolette, nel senso un paesaggio attraversato da un ponte in ferro che non è più utilizzato e che sta cadendo a pezzi dentro la natura, oppure un gazebo molto arzigogolato che fa vedere nel rapporto con la natura come in realtà vi sia sempre, anche in queste forme quasi astratte della decorazione riferita all'architettura, un'allusione alla natura, alle foglie, ai rami, eccetera. E trovo che è proprio in questo rapporto tra costruito e natura, con anche un occhio critico, perché per esempio per Gabutti non vi è mai un discorso di critica sociale o politico evidente, ma l'artista è comunque un essere sociale, con dei pensieri, delle riflessioni, anche dai punti di vista critici, per esempio sui temi dell'ecologia. E se si osserva il suo lavoro si possono cogliere. Non è mai una sottolineatura, non è un pamphlet di dichiarazioni, ma da lui, come in molti altri artisti, traspare questa preoccupazione per l'ambiente, traspare l'impegno anche per l'idea di una durabilità. Insomma, la presenza dell'attualità e della realtà contemporanea è sempre visibile nelle opere.
Siamo quasi in conclusione di questa nostra chiacchierata, però brevissimamente vorrei, tornando e ripensando a questo equilibrio tra figurazione e astrazione che gli artisti contemporanei ci rendono così esplicito, tornare al passato, tornare un attimo, dare uno sguardo all'indietro, perché in fondo quella lezione, appunto quell'equilibrio, ci mette in risalto maggiormente come la pittura di paesaggio, anche moderna, romantica, sia stata in realtà un'altra forma di astrazione, non sia stata una riproduzione fedele di quanto c'era, ma una sintesi, in alcuni casi una elaborazione, e quindi appunto in questo senso decisamente un'opera in fondo di appropriazione e a suo modo appunto di astrazione.
Sì, penso che se si vuole considerare l'aspetto dell'astrazione presente da sempre nel paesaggio, si può mettere come punto d'arrivo l'esperienza di Paul Klee, dove il paesaggio di Paul Klee è la proiezione del pensiero di Paul Klee sul paesaggio, della poesia di Paul Klee sul paesaggio, e non la raffigurazione del paesaggio. ma anche quando è riconoscibile la montagna, il cielo, la nuvola, la pecora, tutto quel che fa il paesaggio, in realtà è sempre frutto di una visione molto soggettiva, che è quella dell'artista, che si incontra con un'altra soggettività che è quella dell'osservatore, di quello che sta guardando il quadro. E in questo senso a me è capitato spesso di pensare che l'elemento che a me piace molto dell'esperienza musicale, che è la forma astratta, la ritrovo anche nella pittura, perché l'insieme di colori, forme, che poi alla fine ricompone l'immagine, ma se si riesce ad andare un po' oltre l'immagine e a godere dell'esperienza proprio di colore, forma, segno, eccetera, vi è un'analogia tra la possibilità dell'ascolto musicale e quello dell'osservazione di un'opera d'arte. Ci sono dei punti di incontro, secondo me, sulla dimensione dell'astrazione in queste due esperienze.
Allora, su questa bella suggestione, parallelismo tra esperienza d'ascolto e esperienza di visione, io la ringrazio, Marco Franciolli, per essere stato ospite di Voci Dipinte, e a presto, a una prossima occasione.
Grazie a lei e buongiorno a tutti.
Siamo quasi in conclusione, ma prima di salutarvi c'è ancora spazio per alcune segnalazioni. Per iniziare, due notizie che potremmo definire di turismo dell'arte. Il Museo del Louvre di Parigi ha aumentato di 5 euro il prezzo del suo biglietto, portandolo a 22 euro. L'aumento è stato annunciato a pochi mesi di distanza dall'inizio delle Olimpiadi estive, che si terranno a Parigi tra luglio e agosto. Per il Louvre sarebbe necessario, per coprire i costi energetici, aumentati dell'88% tra il 2021 e il 2022. Per visitare Venezia è disponibile da questa settimana il portale da cui prenotare la visita e acquistare il contributo di accesso. L'accesso con pagamento sarà operativo in 29 giornate tra aprile e luglio 2024, nella fascia oraria 8:30-16, in giornate particolarmente affollate come i ponti dei lunghi fine settimana primaverili. Dovranno acquistarlo i turisti giornalieri residenti fuori dal Veneto, esclusi studenti e lavoratori pendolari, che non pernottano in alberghi, affittacamere e bed and breakfast della città, che pagano già la tassa di soggiorno. Questo pomeriggio dalle 14 è in programma una visita guidata alla mostra Fortunato De Pero e Gilbert Clavel, Futurismo uguale sperimentazione Artopol. Una visita condotta dalla direttrice Nicoletta Ossanna Cavadini al Max Museo di Chiasso. Al termine si terrà una conferenza con lo scrittore e curatore di mostre Luca Scarlini, dal titolo Racconti, la sacra visione Gilbert Clavel e il mito pagano dell'arte. Sabato prossimo, 27 gennaio, alle 17, nell'ambito della regionale, l'artista multidisciplinare svizzero-canadese Camilla Sparks, che da poco ha pubblicato un nuovo vinile dal titolo Camilla Sparks Lullabies, che combina vinili animati e storie melodiche della buonanotte per adulti, Camilla Sparks, dicevo, propone una performance audiovisiva improvvisata sul tema della ciclicità, integrando dal vivo l'uso di endless grooves su vinile, sintetizzatori e spoken words. Concludiamo con la segnalazione di due vernissage nella Svizzera interna. Apre sabato 27 gennaio all'Aargauer Kunsthaus Arturo Giacometti. L'allestimento, realizzato in collaborazione con l'Istituto Svizzero di Ricerca sull'Arte, richiama l'attenzione su una personalità artistica poliedrica, la cui opera è uno dei punti salienti dell'arte della prima metà del XX secolo ed esplora il rapporto tra la libera creazione e l'arte su commissione, lungo gli assi della libertà e della committenza. Infine, sempre il prossimo fine settimana, apre alla Fondazione Bayerler di Basilea anche la mostra monografica dedicata all'artista canadese Jeff Wall. Nato nel 1946, Wall ha contribuito in modo significativo all'affermarsi della fotografia come forma d'arte autonoma, di cui è considerato uno dei più importanti esponenti. Curata da Martin Schwander in collaborazione con Charlotte Sarrazin, l'esposizione presenta più di 50 lavori realizzati in epoche differenti, fornendo un quadro esaustivo del lavoro dell'artista. E con questo siamo davvero giunti al termine. Nel salutarvi ancora un ringraziamento ai nostri ospiti di oggi, lo storico e curatore d'arte Marco Franciolli e l'artista Thomas Huber, la cui mostra Lago Maggiore resta aperta nelle sale dell'HAC del Museo d'Arte della Svizzera Italiana fino al prossimo 28 gennaio. Grazie anche a Michele Bonasorta che oggi ci ha assicurato assistenza tecnica. Voci Dipinte torna puntuale la prossima domenica sempre alle 10.35 con Emanuela Burgazzoli che si occuperà della tradizione delle fonderie in Ticino. Al nostro indirizzo rsi.ch/vocidipinte trovate questa e tutte le puntate precedenti che potete ascoltare anche in podcast e sul Play RSI oppure sulle principali piattaforme. In sottofondo il quartetto del pianista Dave Brubeck ci sta già proponendo le prime note di Everybody's Jumping da Time Out, loro storico disco del 1959. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.